Eccola.
Ciao Gianluca, insomma, ciao.
Sì, di vere e proprie rivolte, sembra di essere tornati a Trani negli primissimi anni Ottanta. Buonasera Bernardini, intanto.
Buonasera, ma intanto l'emergenza carceri non c'era già da prima e c'era proprio per il sovraffollamento, solo che è stata purtroppo totalmente ignorata. E credo che la situazione assolutamente fuori controllo purtroppo in questo momento sia
posti
dovuta
di blocchi della via Tiburtina da parte dei parenti, diamo pure qualche notizia, dei parenti dei detenuti, rivolte a Modena con decessi, con morti insomma violente o di overdose, non si capisce. Prego Bernardini, anche per fare un po', dare un po' di mettere di sale nel sugo.
No, sono oltre quasi 30 le carceri in cui ci sono state rivolte. E io mi sto sgolando in queste ore, perché tu sai che noi abbiamo sempre fatto fare iniziative non violente, soprattutto con Marco Pannella, gli scioperi della fame, per ottenere quei provvedimenti che potessero far tornare le carceri italiane e quindi l'esecuzione penale nell'alveo della nostra Costituzione. Quindi l'emergenza c'era da prima, è stata ignorata. E soprattutto negli ultimi anni si è persa quell'abitudine da parte delle istituzioni, e mi rivolgo soprattutto a quelle politiche, di parlare con i detenuti, di spiegare le cose. Qui all'improvviso sono stati tolti i colloqui.
Diciamo che c'è stata l'emergenza coronavirus, il Covid-19, che ha portato il governo, diciamo, sulla spinta appunto di assunzione di provvedimenti emergenziali, a tagliare i colloqui con i parenti per evitare il contagio. E quali sono queste?
Che è una misura che io voglio sottolinearlo, alla luce di quello che sta avvenendo, reputo giusta, perché bisogna cercare di limitare al massimo i contatti dall'esterno con l'interno del carcere, perché se scoppia il coronavirus dentro le carceri sono comunità chiuse.
Una promiscuità allucinante.
Dove c'è il sovraffollamento possiamo immaginare quale bomba si prepara. E allora il provvedimento è giusto, solo che deve essere spiegato, perché il colloquio per il detenuto è la vita, è la speranza. Pensate che ci sono padri che vedono i figli solamente una volta a settimana e spesso anche più di rado, e così come le madri. Insomma, è un momento fondamentale, il colloquio, la telefonata, il pacco.
Cosa è successo? La scintilla dove è scoppiata per restare ultimi episodi?
No. Io non credo che è questione di scintilla, è questione che non l'amministrazione penitenziaria, il Ministero della Giustizia ha sottovalutato il problema delle carceri che noi segnaliamo da tempo e non ha voluto avere quella cura che è necessaria per parlare con tutti, per parlare con i detenuti, per parlare con il personale, con gli agenti di polizia penitenziaria, con i medici, gli assistenti sociali, gli educatori. Cioè, ci sono tante persone che ogni giorno entrano in carcere e se si interrompe il dialogo, se si procede a colpi di circolari ministeriali o decreti, è chiaro che poi succedono. A me non sono arrivate solamente, così come ad altri del Partito Radicale, non sono arrivate solamente le telefonate dei familiari che erano preoccupati, ma sono arrivate anche le telefonate dei direttori, soprattutto del Sud, che dicevano che non c'erano indicazioni chiare, che non si capiva niente su che cosa dovevano fare.
Oh, è paradossale un aspetto, se mi permette di interromperla, che voglio dire anche un po' comico. Lei ha parlato di telefonate dei parenti dei detenuti e telefonate dei direttori delle carceri. Girano anche immagini, appunto, girate da telefonini di detenuti, detenute, mi passi il gioco di parole, illegalmente all'interno delle carceri, anche questo fenomeno dei telefonini, perché poi si riallaccia al discorso delle telefonate, delle condizioni di vita all'interno delle carceri.
Lo dicevo poco fa in un'altra conversazione, cioè il carcere, altro dato assolutamente negativo, è rimasto completamente estraneo alla rivoluzione digitale, cioè noi tutti quanti ci comportiamo in un modo diverso, no?
Certo.
Da quando abbiamo questo telefonino che adesso ci consente di fare l'intervista. Le telefonate, se pensate che per legge i detenuti hanno diritto a solo una telefonata a settimana, del massimo di 10 minuti, per sapere come stanno i figli, per sapere quello che succede, per i problemi familiari che tutti hanno, quindi è evidente che avendo gestito male questo problema della possibilità di telefonare, cioè, pensiamo che a Londra, in Gran Bretagna, così come in Francia, stanno mettendo i telefoni dentro le celle.
Gli apparecchi
per telefonare. Quindi è chiaro che di fronte ad una limitazione così assurda poi succedono le violazioni. È facile, no?
Sì.
E anche perché oggi...
Spieghiamolo, mentre adesso uno praticamente fruisce di un telefono che non è nella cella, ovviamente, un telefono che usano tutti i detenuti, appunto, come ha detto lei, periodicamente, ogni tot periodo di tempo. In questo
una
caso...
telefonata a settimana di 10 minuti, questo è quello che prevede la legge, e per quelli che stanno in alta sicurezza sono due telefonate, e sono ancora di meno al mese. Sì. E per quelli che stanno al 41 bis naturalmente nessuna telefonata, cioè, questi sono i problemi. Dopodiché, a proposito di rivoluzione digitale, dalle carceri, se non in alcune regioni come il Lazio e la Toscana, è possibile mandare le email. Allora, non è che i detenuti hanno il computer in cella, lo sappiamo, figurati. Sarebbe opportuno che ce lo avessero, magari senza il collegamento per poter studiare, sì. Ma lasciamo perdere. Però ci sono dei servizi che vengono offerti da delle cooperative, per cui il detenuto scrive la lettera a mano, tra virgolette, poi la consegna e io ne ricevo via email, ma solo da alcune regioni, perché non è diffuso questo sistema dappertutto. E così per tutte le altre cose, i collegamenti Skype, cioè in cui il detenuto può vedere in faccia i propri familiari e viceversa, le videochiamate, diciamo, riguardano solamente il 40% delle carceri e con postazioni molto molto limitate, cioè non è che ci possono andare tutti a fare questi collegamenti. Per cui manca anche questo aggiornamento, diciamo, della vita penitenziaria.
Bernardini, ci spieghi, voglio dire, il dubbio che si potrebbe porre l'uomo medio, no? La persona, certo, che la sta a sentire, che magari non è mai stato, non ha mai visto, non ha mai avuto un parente in carcere, perché un detenuto che ha commesso una colpa dovrebbe avere il telefono per poter parlare? Perché dovremmo, diciamo, consentire, dare dei benefici, delle possibilità a queste persone, cosa ne tornerebbe, diciamo, alla società? Cioè, io sono costretto a essere molto assertivo e fare discorsi così un po' fumosi, ma no?
Ma, guardi,
ma che pure il pure la televisione si sente spesso, no?
Ecco, la televisione è l'unica cosa che hanno, quella gliela fanno vedere 24 ore su 24 e non so quanto sia positivo. Detto questo, il carcere è la privazione della libertà, non è la privazione della affettività, perché quando il detenuto ha finito di scontare la propria pena, che deve tendere alla sua rieducazione, dovrà ritornare in famiglia dai suoi cari, dovrà ritornare nel suo mondo di affetti, e allora se si recidono completamente questi affetti, ma questo ormai è acquisito in tutto il mondo, diciamo, no? È qualcosa di estremamente negativo, è una specie di tortura, insomma, non è prevista la rescissione totale degli affetti. Non è un beneficio poter scrivere una lettera al proprio figlio o alla propria moglie, è qualcosa di indispensabile, un diritto fondamentale che non può essere negato.
Possiamo dire che, io non le voglio suggerire la risposta, però possiamo dire che una pena scontata in una maniera adeguata, con un tentativo di reinserimento, una pena non soltanto afflittiva, retributiva, come dicono i giuristi, potrebbe ridurre anche la recidiva, la commissione di
questo,
reati?
No, scusi, questo qui è un dato dimostrato con i numeri scientificamente, cioè da tutte le statistiche che sono state elaborate, risulta, per come viene scontata la pena in Italia, in condizioni di sovraffollamento, di mancanza di rieducazione, quindi lavoro, studio, eccetera, che sono molto ridotti, chi esce dal carcere, cioè il carcere è criminogeno, ha una elevata possibilità che si avvicina all'80% di tornare a delinquere. Cioè, sembrano quasi delle fabbriche di ulteriore delinquenza, per cui se uno magari ha fatto uno sbaglio una volta, se entra in carcere va alla scuola di delinquenza, capito? E quindi il carcere dà una recidiva elevatissima, mentre è dimostrato che chi accede ad altre misure alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva molto più basso. Quindi ecco perché noi insistiamo non solo sui provvedimenti di amnistia e di indulto per far rientrare la popolazione detenuta nei posti che sono disponibili, perché parliamoci chiaro, oggi i detenuti sono 61.200 in 47.000 posti, cioè i posti non ci sono. E allora occorre rientrare, ci sono per esempio detenuti che devono scontare pochi mesi di carcere, allora che senso ha lasciarli lì in quella situazione dove non si è curati, dove ci sono tutti i problemi che abbiamo fino a questo momento ricordato, per pene brevissime.
Magari scontate dopo molti anni dalla
condanna, dal fatto reale.
Quindi dopo un reinserimento a volte nella società, insomma.
Che si sono guadagnati a fatica, arriva il definitivo e devono entrare in carcere. E abbiamo noi, se vogliamo parlare anche di cifre, oltre 8.000 detenuti che devono scontare da pochi giorni a un anno, quindi sotto i 12 mesi. E altri 8.000 che devono scontare un residuo pena tra 1 e 2 anni. Ora, proprio se ci ispiriamo alla tecnologia, secondo me le carceri potrebbero essere spoltite da questa tipologia di detenuti, questi con le pene brevi. Magari nei casi più complessi con la detenzione domiciliare e con il braccialetto elettronico. Poi se vuole le spiego lo scandalo italiano dei braccialetti elettronici.
Sì, potremmo farci un'altra
puntata a parte.
Puntata, sono costati più dei braccialetti di Bulgari, insomma c'era di mezzo la Telecom. Sì.
No,
piuttosto
no,
io
adesso Fastweb ha vinto la gara europea, da più di un anno è pronta per produrre questi braccialetti, ma da più di un anno il Ministero degli Interni, prima con Salvini e poi con la Morghese, non fanno il collaudo, per cui questi braccialetti elettronici, nonostante i soldi stanziati, non ci stanno ancora.
C'è una ragione alla base di questo oppure è soltanto un'inerzia burocratico-amministrativa?
Ah, non saprei, magari perché non si... Non si vogliono dare le pene alternative col bracciale, con il controllo a distanza.
In questo caso è una ragione politica, così.
Sarebbe, ma questa è una mia malignità. Al di là di questo è un dovere, visto che si sono spesi soldi, certo. Si sono prese decisioni, portare a termine un lavoro che lei sa benissimo che va avanti non so, credo da 20 anni che stiamo aspettando questi braccialetti.
Non è ieri, sì, è l'altro ieri. Dunque,
con soldi spesi e buttati.
Per tornare diciamo al caso attuale, cioè alle rivolte, è impressionante perché io ho una certa età, per una certa età come mi ricorda dei casi drammatici di anni che sono stati fortunatamente superati, adesso ci ritroviamo con 30 carceri, quante sono più o meno?
Sì, quasi 30.
Quasi 30, no, ma che cosa sta succedendo? Perché poi in questi casi interviene la polizia, carabinieri.
Io ho visto pure i carabinieri. Allora,
ma questo ho visto il blindo, ma mi sembra un po', non lo so quanto sia vero,
questo
dire... di Palermo?
No, mi hanno mandato delle immagini da Foggia, infatti. Vabbè, insomma, io ci tengo a dire una cosa che è importantissima e mi rivolgo, grazie a voi che mi state facendo questa intervista, mi rivolgo soprattutto ai detenuti e ai familiari. Insomma, visto che abbiamo un'amicizia, ci siamo sempre occupati dei loro diritti, no?
Sì.
Pensiamo all'impegno di Marco Pannella che ha rischiato la vita, anch'io nel mio piccolo. L'ho rischiata anche con conseguenze.
Gli scioperi della fame della sete, si riferisce
esatto,
a questo.
Esatto, allora mi rivolgo a loro perché queste rivolte sono contro di loro, cioè sono controproducenti.
Sì.
Allora chi ha a cuore penso alle mogli, ai figli, eccetera, chi vuole bene alle persone detenute, dovrebbero placare gli animi e gli stessi detenuti dovrebbero avere senso di responsabilità, perché se le rivolte si diffondono e quindi la violenza si diffonde, verrà usato il pugno di ferro e si sentiranno anche giustificati da questo punto di vista.
In una situazione di emergenza come questa, peraltro. Che...
Esatto. In una situazione di emergenza i detenuti ci possono solamente rimettere. Ora, abbiamo tutto un paese quasi in galera, no? Io in questo momento sto parlando da casa.
Quindi da Roma, sì.
Da Roma. Oggi non sono uscita perché, vabbè, abbiamo problemi al partito che è saltata la luce da 3 giorni e la CEA non ce la rimette, sembra che la rimetterà mercoledì. Ma al di là di questo, il consiglio a tutti il più possibile è di rimanere a casa, no? E sappiamo che questo interrompe la vita sociale di tante persone, perché questo coronavirus è veramente pericoloso. Allora, abbiamo un paese in quarantena, diciamo, con l'economia che sta subendo dei contraccolpi incredibili, senso di responsabilità vorrebbe che sia i detenuti che i familiari comprendano che, per esempio, queste misure del divieto dei colloqui sono fatti per loro, perché... un sacrificio necessario. Poi ieri intervistando a Radio Radicale il capo del DAP gli ho chiesto, perché c'erano dei dubbi anche da questo punto di vista, ma i familiari possono portare i pacchi?
Sì.
Allora, sappiamo anche dal punto di vista affettivo per il detenuto ricevere le lenzuola di casa, gli asciugamani, la biancheria, è qualcosa di importante. Allora, questo è consentito, così come la dichiarazione ufficiale è che sono state aumentate per tutti le telefonate e le videochiamate.
Sì.
Allora, si tratta di resistere un po' di tempo e nel frattempo, ed è questo il messaggio che ho rivolto al Ministro della Giustizia, che gli abbiamo rivolto come Partito Radicale, come Nessuno Tocchi Caino, non vuoi fare l'amnistia e l'indulto, cioè per ridurre la
quindi
popolazione.
Attenzione Bernardini, voi vi siete interfacciati sicuramente col DAP, quindi con l'amministrazione della giustizia, e però avete non avete avuto un'interlocuzione diretta con il livello politico, con Bonafede?
Direttamente con il ministro, stamattina per esempio mi ha chiamata.
Ah, quindi l'ha sentita. Che ha detto Bonafede stamattina?
No, lui era preoccupato perché stamattina poi è stata l'evidenza di questa violenza che scoppiava in tutta Italia, la repressione, eccetera.
Abbiamo avuto dei morti a Modena. Sette morti.
Sembra che uno che era ricoverato sia morto.
Ma allora, per overdose?
Ma guardi, io non ci credo che tutti e sette siano morti per overdose.
Cioè, era preso sottratto della droga, del metadone, poi in realtà, dall'infermeria dopo l'assalto, durante l'assalto.
Posso capire che uno abbia ecceduto nella dose e quindi sia andato in overdose, ma che tutti e sette lo siano, ho i miei dubbi, sinceramente. E lasciamo fare queste cose all'autorità giudiziaria che accerterà che cosa è accaduto e come sono morte queste persone. Mi fido soprattutto delle indagini che saranno fatte. Allora,
tornando a Bonafede e quindi al governo.
Tornando a Bonafede, noi gliel'abbiamo chiesto questa cosa. Cioè, in Iran, nel paese dei mullah, dove la democrazia non sanno nemmeno lontanamente che cosa sia, dove c'è la pena di morte, dove cioè, i massacri del popolo sono continui, però di fronte al coronavirus e alla sua diffusione hanno deciso di mandare ai domiciliari 56.000 detenuti che hanno pene sotto i 5 anni. Allora, noi stiamo chiedendo mandate almeno a casa quelli con le pene sotto i 2 anni, che è una cosa ragionevole di fronte a una diffusione così rapida di questo virus, così pericolosa. E questo è quello che ci siamo permessi di chiedere.
La replica, se c'è stata, qual è stata del ministro Bonafede?
Era preoccupato lui solamente di queste di queste rivolte. Io gli ho detto, guarda, fai in modo, che purtroppo non è stato fatto, di rivolgerti alla popolazione detenuta, di rivolgersi alla comunità penitenziaria. Fai in modo
la comunità penitenziaria, spieghiamolo, perché è un concetto pannelliano, insomma, sono sia i detenuti che i detenenti, voi dite, no? Cioè, quindi sia la polizia penitenziaria, che gli operatori, che i detenuti stessi.
Gli operatori, sanitari, certo. Cioè, fai in modo che ci sia questo rapporto, sia presente, si consenta ai garanti di entrare per parlare direttamente, per spiegare che questa misura temporanea è fatta per il loro bene, diciamo, no?
Quella lui ha paventato un punto di non ritorno in questa escalation di violenza.
No. Io, fra l'altro, siamo rimasti, non è escluso che lui domani decida di intervenire a Radio Radicale. Perché dico Radio Radicale? Perché grazie a Marco Pannella, alla trasmissione Radio Carcere, a quello che abbiamo fatto in questi anni, è molto ascoltata nelle carceri, è molto ascoltata da chi si occupa di carcere, dai detenuti, dai loro familiari. Quindi sarebbe un messaggio che ha veicolato, diciamo, no?
Una nemesi storica, diciamo, perché poi alla fine chi la voleva chiudere quella radio, diciamo, non costretto, insomma, ne rinviene un'utilità.
Veniva da quella parte, purtroppo, però siamo ancora vivi e cercheremo di esserlo, però veramente questo credo che sia il momento, e io penso sempre alle mogli dei detenuti, sia il momento dei gesti d'amore. Poco fa ho letto che una ragazza che sta nella Lombardia blindata ha scritto a suo padre, che invece sta al sud, papà, siccome ti amo, non partirò e rimarrò qui, perché c'è stato anche questo fenomeno di migliaia di persone che appena hanno saputo della chiusura e della limitazione degli spostamenti si sono precipitate al sud, e quindi con il rischio di una diffusione esponenziale del coronavirus anche al sud. Questa figlia, che naturalmente si sarebbe sentita più tranquilla a casa, no? ha invece mandato questo messaggio che è un messaggio d'amore, la vita
un padre detenuto?
No, a un padre normale.
Il padre a piede libero, insomma libero.
Sì, come noi, sì. Per il momento, diciamo.
Beh, speriamo bene, Bernardino, insomma.
No, vabbè, io mi sono autodenunciata, tu lo sai, per molte disobbedienze civili, io lo aspetto quel momento. E invece con me, per le mie coltivazioni, per la legalizzazione della cannabis, soprattutto quelle terapeutiche, e questi non mi vogliono
attaccare. Lo sappiamo, perché in Cyber Trend e Radio Omega hanno fatto alcune trasmissioni con lei, oramai è diventata un ospite quasi fisso, cioè, proprio sulla droga, sulla legalizzazione della droga.
Legalizzazione.
Oh.
E niente, quindi un gesto d'amore, veramente ci tengo ai familiari.
Concludendo, intanto quando interverrebbe? C'è una trasmissione che si chiama Radio Carcere, quella di Arena,
sì,
no? Bonafede interverrebbe a Radio Carcere?
No, non lo so, anche non durante la trasmissione. Ieri il capo del DAP è intervenuto, ieri era domenica, è intervenuto durante la programmazione di Radio Radicale intorno a mezzogiorno e tre quarti. Quindi vediamo domani che cosa accade. E però ecco,
auspichiamo veramente questa disponibilità dei colleghi sigilli, perché insomma è già un
spiegazione di spiegazioni a tutti, anche
già
delle misure
certo
concrete
parlare, certo
e anche delle misure concrete che si intendono prendere, insomma, perché gli ultimi decreti non ci hanno detto niente purtroppo.
Bene, noi abbiamo cercato di, non dico di esaurire l'argomento perché richiederebbe una giornata di trasmissione, però con Rita Bernardini, che è persona diciamo di scienza in questa materia, partendo dalle rivolte carcerarie che ci hanno riportato indietro di 40 anni, di 40 no, ma insomma ai primi anni 80, abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza sul fenomeno e sulla condizione appunto detentiva in Italia. Noi la ringraziamo molto, poi ogni volta chiaramente ci diamo la zappa sui piedi, perché io do del lei questa ipocrisia mediatica e lei mi dà del tu, quindi ti saluto Rita, ciao, un bacione, grazie del tuo intervento.
Ci conosciamo da troppo tempo, grazie.
Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori.